Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona. Bentornati a Materiali di Zona per questa nuova puntata, che vorrei iniziare raccontandovi un evento che abbiamo organizzato recentemente alla Biblioteca di Cicilliano. È un evento a cui personalmente tengo molto, ma mi ha fatto piacere soprattutto vedere che fosse qualcosa di molto desiderato e apprezzato anche da altre persone, perché appunto l'orizzonte di questo incontro è un orizzonte di tipo collettivo. Faccio una premessa facendo riferimento a Il Formicaio, che mi è già capitato di citare, cito ogni volta che esce una nuova puntata anche in questa radio, e però rispecifico di nuovo che si tratta di un podcast che ho creato nel 2020, esce in parallelo con il giornale Lanterne, prodotto dall'Uni3 Vicovaro, e contiene infatti l'intervista audio e completa della versione invece scritta e solamente sintetizzata o in forma di estratto che compare sul giornale, a artisti, operatori culturali, persone in generale che vivono questa parte di territorio. Qualche giorno fa abbiamo organizzato insieme alla Biblioteca di Cicilliano la prima trasposizione, diciamo così, live del Formicaio. Con 5 anni di attività alle spalle abbiamo un po' festeggiato e dato inizio a questa nuova formula che è consistita in una tavola rotonda tra tutti gli intervistati del podcast, e aperta però anche al pubblico, e hanno partecipato tra gli intervistati quasi tutti quelli che ho intervistato, appunto, a proposito del fare cultura in provincia, che è stato il primo argomento trattato di questa formula che ho intenzione e abbiamo intenzione di poi di trasportare e riproporre in altre occasioni, in particolare trasporre ogni volta in uno spazio diverso ma significativo per questo territorio. Quindi un obiettivo è stato quello di discutere il tema del fare cultura in provincia, e si è trattato di fare avanzare criticità, proposte, idee in maniera libera, quindi volendo anche per certi aspetti caotica, ma appunto il primo obiettivo era proprio quello di mettere carne al fuoco e di far uscire tanti argomenti. Un altro obiettivo è stato quello di far incontrare le persone del podcast per costruire un gruppo, e il terzo è stato quello di portare tante persone in uno spazio come quello della Biblioteca di Cicilliano, che si sta impegnando moltissimo, e quindi con l'occasione ringrazio anche Giusy Martinelli, Chiara Simonelli, Maria Vittoria De Mutis e Enrico Pucella, che con la forza anche dell'eredità di Maurizio Sarrocco, che ci ha lasciato un po' di tempo fa, stanno portando avanti il lavoro della biblioteca. Tutto l'incontro è stato registrato e costituirà una puntata particolare del podcast, quindi vi comunicherò, tornerò a parlare di questo quando uscirà la puntata, però intanto sono soddisfatto che si sia creato questo piccolo gruppo e che vada in direzione di valle, oltre il discorso dei singoli paesi, con l'idea che ad affiancare l'eventistica prodotta nel territorio, l'organizzazione di eventi, ci sia anche una dimensione di meta riflessione e ragionamento su ciò che si fa. Adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco con Materiali di Zona. Parlando ancora di podcast, volevo segnalarvi l'uscita e raccontarvi un po' alcune cose che ho raccontato in quella situazione di un podcast che invece è gestito da, creato e prodotto da Antonio Vangone e Luca Cozzolino, che sono due ragazzi di Napoli, che ha a che fare con la narrazione. Il titolo del podcast che potete trovare su Spotify è Tofu Narrazioni Alternative, ma loro sono molto interessati anche a questioni proprio di provincia, di periferia. Ho avuto quindi il piacere di essere ospite nella seconda puntata del podcast e a partire dal libro Tranquillità Assoluta, di cui vi ho già parlato in un'altra puntata, ma anche più di una volta, abbiamo ragionato a proposito proprio del non solo della scrittura in sé, ma anche della scrittura all'interno dello spazio provinciale, della scrittura che scrive il mondo provinciale. E un po' una sorta di titolo della puntata, comunque un concetto centrale, è stato quello del fatto che il Lazio non esiste, un'espressione che ho utilizzato durante la puntata, che vorrei quindi ricommentare anche qui, suggerendo quest'idea che effettivamente il Lazio non esiste, a partire dal fatto che la dialettica tipica tra città e non città nel Lazio diventa particolarmente forte. Sono convinto infatti che esista un po' in generale questa dialettica, che è una dialettica prodotta dalla modernità, cioè dalla nascita delle città, dall'urbanesimo, e poi è rafforzata dal modello industriale e capitalistico della città, che ha messo un centro produttivo e di consumo in contrapposizione a un centro invece di soluzione, fondamentalmente, quindi non un centro in realtà, che è quello del paese o comunque della zona che si trova intorno a una città. Questa opposizione diventa secondo me particolarmente forte in una realtà come quella del Lazio, che non ha eguali almeno in Italia, e cioè il fatto che mentre il mondo del nord Italia, cioè il mondo comunale, ha prodotto una realtà sì basata su una dialettica tra città e fuori città, ma in realtà policentrica, perché in Lombardia ci abbiamo certamente Milano, ma storicamente proprio abbiamo anche Como, abbiamo anche Pavia e così via, e lo stesso si può dire per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per il Piemonte, non si può dire invece questo per il Lazio, dove Roma è talmente grande fisicamente, talmente grande nella storia, simbolicamente, con il papato, con l'eredità dell'impero romano, con le istituzioni contemporanee, eccetera, eccetera, che non riesce, non ha effettivamente nessun tipo di contraltare all'interno del Lazio, che è una regione senza città, o forse proprio il centro Italia addirittura vive in questa condizione, con l'Abruzzo che spesso diventa un po' un appendice del Lazio se messo in relazione a Roma, e questo comporta un effetto psicologico tipico di queste zone, per cui mentre il campanilismo del nord è un campanilismo anche tra città, il campanilismo locale è un campanilismo tra paesi, ma è difficilmente il paese contro la città, nel senso che di solito il meccanismo psicologico è quello dell'invidia del paesano nei confronti di Roma, del senso di insufficienza nei confronti di quella che è la città, l'urbe appunto per eccellenza. Di tutte queste cose comunque abbiamo parlato in maniera più diffusa su Tofu, e quindi ecco, andando su Spotify vi potete recuperare sia tutte le puntate del Formicaio uscite fino a oggi e tra poco anche quella speciale dell'incontro siciliano, sia il podcast Tofu Narrazioni Alternative, che oltre alla mia puntata ha ospitato già altre puntate, ne ospiterà ancora, lo so già, delle puntate davvero interessantissime. Visto che abbiamo iniziato con Ciciliano, chiudiamo appunto con Ciciliano, facendo riferimento a un articolo uscito nell'ultimo numero di Equa, che nelle ultime puntate sto un po' raccontando almeno a tratti, l'articolo La Panarda a Ciciliano di Franco Sciarretta, dove si racconta proprio questa realtà della Panarda, una festa popolare fondamentalmente che viene svolta appunto in paese, che di cui non si sa bene, spiega Sciarretta, l'origine della parola, l'origine etimologica, ma viene associato da sempre a manifestazioni religiose, come per esempio la ricorrenza del santo patrono. In particolare ci dice Sciarretta che a Ciciliano è legata in particolare con il periodo di agosto, cioè con il periodo in cui in passato si festeggiava il raccolto, l'abbondanza eventualmente del raccolto estivo. È interessante che Sciarretta mostri però anche le critiche a questa festa, e andando indietro nel tempo infatti si riconosce come il mondo religioso, il mondo ecclesiastico in particolare, tacciava questa festa di sostanzialmente paganesimo, sostanzialmente di qualcosa che fosse in contrasto con la morale della religione. In particolare si cita il monsignore Annibale De Grassis, che chiede al parroco nel 1581, inviato dal vescovo, se ci siano, insomma, se la panarda si trovi in contrapposizione allo spirito cristiano. E qui si trova quindi un contrasto con cui il parroco cerca di difendere invece la natura popolare, quindi anche la gioia popolare di questa festa, che però anche in altri contesti è stata molto criticata per la sua eccessiva espressione di tipo godereccio, fondamentalmente legata quindi a pranzi e a feste, che in diversi casi hanno sollecitato il sospetto da parte della chiesa. In particolare, per esempio, tra i piatti tradizionali compare qui una descrizione, un elenco di cose che spesso venivano proposte, come la zuppa di favetta, ma tagliati con fagioli, pizzocchi e rano con erbe mistiche e cecora di campo, salsicce, biscotti con il vino, dolci caserecci, bruschetta, eccetera eccetera. Quindi una dimensione gargantuesca per certi aspetti. Ecco, la panarda rappresenta uno di quei casi. In altre occasioni abbiamo parlato, per esempio, delle pupazze, di cui parla in un suo libro anche Artemio Tacchia, per esempio. E quindi un'introduzione, un'intromissione di riti fondamentalmente pagani, tra virgolette, comunque legati al mondo contadino, a superstizioni, a festeggiamenti di tipo rurale, in contrasto o fusione, in base ai casi, con il mondo cattolico. E questo, da un punto di vista antropologico legato al nostro territorio, è sempre molto interessante. Con questo vi saluto e vi do appuntamento, come sempre, il martedì su Essere Web Radio.
Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, sick ass. Ziggy played guitar.